funziona, ma come fai da solo? Due, cioè secondo punto, le comunità che hanno un'attenzione per questo tipo di cammini sviluppano un tema, una parola, in modo molto specifico, sanno parlare di sofferenza. Non c'è una vita senza sofferenze. Beh, d'accordo. Ma mentre è nel repertorio della nostra spiritualità, che cosa può fare un uomo che si ammala con la sua fede, e non è roba da poco, c'è un sacramento apposta, tanto per dire quanto è importante, così come spieghi la sofferenza che hai provato perché il tuo progetto di vita è miseramente naufragato? Dici, andiamo avanti. No, non andiamo avanti, perché quella roba lì te la porti indietro, infatti non procedi di un passo, tiri con un mulo, ma tanto la colonna non si muove né di niente, no? Allora non andiamo avanti. Dice, va bene, Gesù è andato in croce, no? Ci sono dei gruppi dove, almeno per i divorziati e gli sposati, si legge su questo aspetto, porterò anch'io la mia croce, fino a più o meno. Questo in spiritualità rischia di essere ciò che si chiama dolorismo, cioè un dolore che in fondo accetti, ma che non diventa mai la lotta che poi vincerai. Ma no. Sofferenza, parlandone con educazione. A volte fa veramente pena quando uno parla della sofferenza. Avete già presente, no? Quelli che dicono, e una volta non si separavano mai, adesso sti giovani. Non si parla così della sofferenza. È diverso. La sofferenza nella fede è una sfida che ha delle parole. Dopo, se vogliamo, andiamo su questo. Io devo arrivare alla conclusione. 3. Le comunità che lavorano seriamente su questo smettono di fare le comunità col prete simpatico. Dice, ma vai da quello là, tanto la comunione te la dà lo stesso. Ma questo non è rispettoso. Infatti per le comunità lì questo discorso non c'è. Come dice Benedetto XVI, carità nella verità. Cioè, non è che non è successo niente. Tanto lo sa il tuo stesso cuore, lo sa che non è successo niente, che è una parola sbagliata, no? È una parola sbagliata per carità vera, verità onorevole, no? Prendendo seriamente la cosa. Perché se non lavoriamo da questo punto di vista, non arriveremo mai a quello che Paolo ha indicato come il passo che desideriamo. Cioè, su questo arrivo al punto finale. Penso che la prassi degli ortodossi che conosciamo sia abbastanza interessante, non possiamo assumerla subito. Gli ortodossi non fanno una seconda celebrazione delle nozze, la seconda non è un matrimonio, però fanno un cammino di penitenza in cui tu devi fare giustizia di quello che hai fatto prima, possi anche chiudere tutto, però lo devi fare, e poi sei riammesso con il nuovo compagno alla comunione con una benedizione. Da questo perché no? Con un cammino lungo di riconciliazione. Ma non dire fa lo stesso. Questo non è sensato. Concludo. Ecco, il punto a cui mi piacerebbe, come gli amici ci lavoriamo, sia arrivate, è ciò che non vediamo in atto. A volte neanche noi abbiamo fatto attenzione su questo. I divorziati e gli sposati non sono un gregge, sono delle coppie. Bisognerebbe provare a riscrivere la pastorale per i divorziati e gli sposati in atto. Guardate che abbiamo fatto un'analisi pazzesca, non abbiamo mai trovato nessuno che usi la parola coppia scrivendo un articolo, una pagina, un progetto su questa gente qui. Ma come? Cioè, sono coppie, se sono risposati, sono mica risposati da soli, no? E curare la radicazione, cioè il fatto che il Vangelo si radichi in questa gente, non si può fare se non parli alla coppia. Cioè, uno deve risolvere il matrimonio che aveva alle spalle. Se vuole non lo farà mica da solo, scusa, se ora in questa situazione. Cioè, sono battezzati in situazione di coppia non sacramentale. Cioè, ho coppie. E la coppia, secondo il Vangelo, si gioca su questioni molto chiare. Stai dialogando? C'è qualcosa del tuo passato che stiamo meditando? Stiamo pregando insieme su questo. Pregare vuol dire anche che finalmente non è che dobbiamo trovare la parola che ci mette d'accordo. Questa parola la chiediamo. E tu ti stai zitto adesso perché la affidiamo al Signore. Fa fatica. Oppure abbiamo fatto un passo. Bene, lo affidiamo. e poi anche il linguaggio del corpo. Caspita, la Chiesa chiede di vivere come fratello e sorella. Ma si è forte, c'entra il corpo. No, non possiamo vivere questo noi, non possiamo. Nel nostro corpo sappiamo un'intimità che dica l'amore che stiamo mettendo in atto, ma queste persone devi parlare nella coppia, ovviamente. Concludo con l'ultima parola. Sono partito dall'attenzione, dall'educazione piuttosto, vorrei concludere con la parola attenzione. La fede nasce dall'ascolto, sì, anche l'amore nasce dall'ascolto, e muore nell'ascolto se non c'è. Ma l'amore, c'è una bella filosofa che si chiama Simone Weil, che dice che l'amore nasce dall'attenzione. Che cos'è l'attenzione? Sapete un po' la storia di Simone, il mio Paolo di Battaglia, qualcuno lo dico spesso. Simone Weil era una filosofa che si è laureata giovanissima, di una famiglia atea, comunista, a Parigi, con una bella tesi, poi subito a 21 anni va a fare un insegnante di filosofia, e poi scende il liceo più povero, proprio per darsi ai proletari, e in un anno prende l'esaurimento. Anzi, prima va ancora in officina, va a lavorare con gli operai, e piglia l'esaurimento, perché la portano male, ovviamente. E allora i suoi la portano a prendersi un po' un riposo al mare, eccetera, eccetera, e lì vede una processione di mogli di pescatori portoghesi. E questa gente qui sta cantando in latino, scoppiando tutte le parole, queste donne, però sta pregando per il ritorno dei mariti dalla pesca, che è un pericolo. E lui dice, e qui veri poveri, io devo parlare il linguaggio dei cristiani perché è il linguaggio dei poveri, no? E si converte, scrive un bel libro che si chiama Tanti, Attesa di Dio, in cui rilegge la sua esperienza da insegnante di filosofia, e arriva a questo punto su cui concludiamo. Simone dice, quando insegnavo filosofia a scuola, dicevo ai ragazzi, ora state attenti. E sapete cosa accadeva? I ragazzi correggevano la fronte, si impegnavano, stringevano i muscoli e non capivano niente come prima, no? Allora ho capito che l'attenzione non è questione muscolare, di irrigidimento. L'attenzione è il frutto di un grande lavoro. Cosa dice? Devo raccontare ancora queste due storielle, ma arrivo alla conclusione veloce. L'ho capito leggendo il diario del curato d'Ars. Ecco, se io posso immaginare due spiritualità più diverse, c'è quella della filosofa e il curato d'Ars, che era proprio un altro tipo. Però lei calcola, scoprendo questo tipo, il curato d'Ars, sapete, no? Un prete duro come una pietra, che non ha imparato il latino neanche a canonate, però alla fine è riuscito a diventare prete, l'ha messo in un posto, Ars, che è un buco, e lui in realtà lì è diventato il protettore ed è così il patrono di tutti i parroci del mondo, perché ha speso la sua vita confessando una marea di gente, con un esempio molto limpido, e lei dice, ho calcolato quante persone ha confessato il curato d'Ars nella sua vita, dividendolo per il tempo che può aver dedicato alla confessione, escludendo il sonno e le poche ore della messa, ho visto che non può aver dedicato ai penitenti più di 3 minuti a testa. Come faceva a convertirli in 3 minuti? È stato il latino a insegnargli come fare in 3 minuti, perché la gente andava lì a confessarsi e diceva ho litigato con mio vicino. Lui era così allenato a studiare latino senza impararlo che il suo cuore era diventato sensibilissimo e capiva che sotto non era quello, diceva sì, ma tu non preghi mai, oppure hai finito di maltrattare tua moglie. E tutti facevano così Padre Pio, no? Tutti si confessavano su una roba e l'altro gli diceva la verità, ma questo è un mago, non era un mago. Era il fatto che c'era nella sua attenzione la capacità, dopo un durissimo lavoro, di entrare nel cuore, di ascoltare veramente. L'attenzione è quella lì. E dice, conclude bene Simone Weil, in fondo è ciò che dice la leggenda del Santo Graal. La leggenda del Santo Graal dice che, guardate, no? Il calice di Cristo dell'ultima cena darà immortalità, ma non puoi prenderlo perché è difeso da un cavaliere invincibile, ferito. La sua ferita lo rende così forte che nessuno l'ha mai sconfitto. Ma dice la leggenda, chi otterrà il Santo Graal? Colui che di fronte al cavaliere non lo otterrà, ma lo guarderà dicendo, dov'è il tuo dolore? Uno di fronte a una domanda così si ferma. Perché tu non puoi fare questa domanda a una persona che non ami. E lì, giustamente di Simone Weil, quell'attenzione è l'incontro vero, è l'attesa che promette, no? Grazie per l'attenzione.
siamo Marco, ha spaziato a 360 gradi diciamo le questioni, dandoci anche molte suggestioni. Sarebbe bello adesso condividerci un pochino qualche risonanza, qualche riflessione, qualche domanda.
Posso proporre una modalità, non che questa niente di nuovo, ma se nessuno si sente imbarazzato possiamo girarci a tutti i 3 o 4 e ognuno dice una cosa che l'ha colpito, una cosa che l'ha infastidito, una da approfondire. 3 minuti, non di più. Per favore, su. Un'osservazione, qualcosa per arricchire o per contestare o chiedere, deve prendere la parola, tranne gli psichiatri.
A me è colpito molto quello che penso, quella di considerare una coppia, no? Perché io quando mi sono sposati civilmente, parte del gruppo qua, cioè tra il gruppo generale della comunità, della comunità, si cerca di considerare questa coppia, perché da noi si fa questo, io ho capito che è un marchio vecchio ma irregolare, una situazione difficile e irregolare. Quindi la coppia è sposata, non è a posto, mi dicono perché, è a posto, no? E quindi la comunione, invece se farà possedere, può fare la comunione, chi non ha, certo. C'è la difficoltà. Sì. E quindi si considera sempre di più il singolo, no? Se devono fare una testimonianza vuole separare possedere, se devo intervenire, cioè lo dico perché in questi anni mi è successo, no? Di stare molto male per questa cosa. E poi per carità del cammino capito perché anche lo cerca di sposarsi, insomma hai fatto sentire questa posizione, però sapere che lei ci dà, cioè non siamo una coppia minore, perché non facciamo una comunione, siamo nel banco, vogliamo gli altri, però cioè noi ci sentiamo una coppia, ci vogliamo bene, siamo fedeli. E poi mi ha colpito molto quello che dicevi, che una volta ti tradiva fuori, ti calunniava fuori, che, cioè insomma se adesso facessimo così,
grazie, magari raccogliamo un po' di voce così.
Ci è passato su un po' le voce ed è una cosa che
l'ha notato?
Sì. A me è stato
è un'osservazione pertinente, l'ho interrotta,
dicevo, io personalmente faccio fatica proprio a capire questa richiesta della Chiesa. Cioè la capisco razionalmente, mi sembra che comunque proprio perché sono una coppia, quell'amore è comunque un amore tra uomo e donna, perché fare una fratella città, ecco. Se io mio marito non potessi ottenere la porta di mano, quella moralità è comunque un amore tra uomo e donna.
Grazie. Comprensibile e doveroso. Grazie. Grazie. Non mi ha chiesto il nome, comunque Alessandro, sì.
Un sacco
d'anni
mi sono
riposato.
Io sono stato all'inizio per fatto di non voler fare la comunione. Poi mi è passato. Per me è forse importante la comunione con la parola. E tutte le volte che comunque il sacerdote dice fai bene guardare tutti in quel momento ma gli occhi. Non sono d'accordo su questo fare la chiesa cattolica, mi piace di più, facciamo questo fare in questa, ma non. Cioè, io non credo di aver avuto colpe, no? Cioè, di quello che è successo. La mia scelta iniziale non era quella. Per cui io accendo a nuovo basta quindi cambio dalla Chiesa su quello e sulle cose che non condanna. Io a volte dico la Chiesa condanna molto questo, che può essere una terra sana, però altre cose non mi condanna. Quelli che rubano, e ce ne sono tanti, problemi di evidenza, quelli non li sento condannare per lo stesso. Ma quella è la questione. La presenza lì fa più male e perdona. Ecco, quello è la cosa che più ti manca. Perché quello è una cosa, cioè nel cammino che avevi tu, si faceva bene, il cammino quaresimale si era perdonato. Su questo aspetto questo lo trovo più.
Grazie, molto bene. Prego.
Poi è stata una battuta a questo punto del precedente dicendo come iniziare a uscire con quello droga in normalità. Io mi parlo proprio a questo. Questo accanimento, altro che accanimento terapeutico, ci invita a cena e si chiama in normalità. Certo che è corretto, si vuole accennare con quelli, voi non dovete venire alla messa, perché la messa non è l'epistola, l'offertorio, il Vangelo, la messa è l'eucaristia, questa è la messa. Tu farete il corretto,
va bene,
lasciate corretto, non venite alla messa, oppure dovete dare la posizione.
Una brevissima, penso all'eventualità di rivedere come la Chiesa propone di distribuire i sacramenti, no? Voglio dire, non c'è da pensare rispetto al fatto che sul matrimonio in Chiesa, no, ci sia un certo, potrei dire, razzismo, no? Non so, non vorrei mettere nessuno, no? E viceversa poi si diventa rigidi quando questo matrimonio è stato fatto così, no? si interrompe, no? Un atteggiamento un po' di freddo, nel senso che avere sempre tutti in chiesa, poi dopo però se le cose non funzionano, li guastoniamo, tra virgolette, cioè, poi naturalmente le cose devono essere chiamate con loro nome, tuttavia bisogna ragionare in maniera globale,
cioè,
come si parte prima,
e si può essere. Grazie. Sì, questo merita già altro. Che, io voglio anche affermare, così, come introduzione a questa veloce risposta, che vi offro quello che sento vero, per cui su alcune cose mi fermo molto in fretta. Il discorso della coppia, di essere percepiti, valorizzati anche come coppia in questa situazione successiva a una frattura che pur c'è stata, ripeto, io non ritengo un aggettivo qualsiasi, è chiesto un atteggiamento profetico, non lo ritengo una roba qualsiasi. Quindi, che questo nella prassi ancora non coincida con una valorizzazione, perché ne abbiamo parlato, no? Però non è poco questo aspetto. Non è una consolazione, non deve essere. Che cosa, lo dico di nuovo in un altro modo, che cosa vuol dire profetico? Vuol dire che se certe cose non le dice una coppia del genere, non le può dire nessuno nel mondo. Cioè, cosa può dire una coppia che sta insieme dopo che uno o tutte e due hanno rotto un matrimonio precedente? Dice una roba bellissima di per sé. Dice che il matrimonio è desiderabile nonostante una volta sia stato rotto. Ma dopo che ti ha morsicato il cane, tu non ci vuoi più andare. Se tu non dici l'amore fa schifo, l'amore di coppia, tu dici mi sono sbagliato, poi mi ha fregato. Ma l'amore esiste. Cioè, questa cosa è una testimonianza importante. Ripeto, questa cosa qui, in una situazione evidente, avrà i suoi problemi. Però, e poi passo alla domanda numero 4, che è il signore proprio dietro, chiedo scusa, non ho chiesto i nomi, dai, Filippo, chiedo, salto un po' così. Io sono, devo essere sincero, sono stato infastidito dalla sua domanda, sono infastidito perché mi è sembrato che non, io sono stato poco comunicativo allora, perché se questa è la conclusione io non sono servito a niente, no? Prima di tutto io non sono la Chiesa, non sono i preti. Seconda cosa, ancora, per il fatto di dire chi ci invita è Cristo, non siamo noi preti, e un altro aspetto, ma che cosa mangiamo a messa? Bonhoeffer, che è un protestante, diceva su questa roba una cosa molto forte, io glielo dico proprio come servizio fraterno, e poco ci contestare. C'è un luogo del ferito, dell'umile, del povero, che è bellissimo, ma c'è un luogo del povero che è diabolico, non sto parlando di lei, che noi dobbiamo evitare, che è lo sguardo dal basso che non riesce a muoversi. Non sto parlando della sua situazione, ma della frase sì, cioè questo tipo di frase in fondo non ha la capacità di maturare un discorso, non può farlo, perché l'essere invitati all'Eucaristia tocca a noi come persone, ma la Chiesa ha una storia che noi siamo in corso, stiamo facendo maturare, e dobbiamo più spingerla, no? Allora, ci sono delle dimensioni che se noi le prendiamo come una chiusura del discorso resteranno tali per tutta la vita, ok? Io sono un divorziato, oppure io sono uno che non ha visto, va bene, brutto, non facile, va bene. Io sono un omosessuale, non lo so, qualsiasi cosa, va bene. Ma questo tipo di sguardo non è lo sguardo dal basso del Cristo, lo sguardo dal basso del Cristo è piuttosto lo sguardo di chi cerca la salvezza, la vuole, e per certi aspetti digerisce, parte, riparte, per dire alla comunità: ho sofferto, il fratello che viene dopo di me non lo fa soffrire come ho fatto io, cambiamo insieme, cambiamo. E faccio l'esempio collegandomi all'altra domanda, bellissima, bella grande naturalmente. La confessione, il nostro quarto sacramento, non è stato vissuto come noi lo viviamo da sempre così, una roba abbastanza nota, ma quello a cui facevo riferimento del gruppo dei penitenti che stava fuori era la confessione, la penitenza, ma non è che si andava dal prete e diceva io ho tradito mia moglie, non c'era questo aspetto qua, si diceva io devo entrare nell'ordine dei penitenti in modo riservato, il vescovo prendeva tutta questa massa di gente che doveva ricominciare, li mandava fuori, li scomunicava per poi riaccoglierli dopo un po' di tempo. Questa roba qui è entrata in crisi dal IV secolo fino all'Ottocento, non sono 20 giorni, sono 4 secoli, i vescovi scrivono non sappiamo cosa fare, non sappiamo cosa fare, non sappiamo cosa fare. Ma poi non è che è durato così per tutta la storia. Sono arrivati dei monaci, San Colombano, irlandesi, che hanno inventato un tubo, hanno preso dalla regola di San Benedetto la pratica di come i monaci che sbagliano sono presi a cuore, che è la nostra confessione. Cioè io dico all'abate, ho sbagliato questo, l'abate mi dice bene, allora farai questo lavoro, e quando l'hai fatto dice satis, basta, soddisfatto, e quindi torni a fare la comunione. E l'hanno portato ai laici, pensate, dove i monaci irlandesi non sono passati, arrivando dall'Irlanda, scendendo verso l'Italia, lì è arrivato l'Islam nell'VIII secolo. Dove è arrivata la confessione è rimasto il cristianesimo. Segno che ce n'era un bisogno infinito, ma funzionerà così. Non sarà il Papa Francesco, o chi so io, quello dopo, a dire da domani faremo così. Ma no, ma non è mai funzionato nella Chiesa. Dal basso ci saranno buone pratiche che finalmente qualcuno dirà, copiamo. No, dal basso, cioè vero, sulla penitenza ribadiamo ciò che abbiamo detto sull'Eucaristia, seriamente, se andate a confessarvi e un prete, dopo che voi avete detto io sono divorziato, risposato, non dice non posso confessare, quel prete sta sbagliando, perché siamo tutti nella necessità di vivere il sacramento della riconciliazione frequentemente quando è necessario. La differenza è che la parola di benedizione finale data su di voi non vi riammette all'Eucaristia, non è una soluzione, che non è una roba poco colta, mi rendo conto, però tutto il resto non è una bacianata, Calvinisti, ma sapete che ci sono comunità calviniste che rimettono la confessione? Perché? Mi dite qual è il luogo della vita ordinaria in cui parliamo del male che abbiamo fatto e subito senza piangere, nel senso di arrabbiarci, senza odiare, sforzandoci di avere un'ottica diversa, senza nasconderlo. La confessione è questo, parlare del male vissuto con speranza, alla luce della misericordia di Dio. Come facciamo a farsi mostrare? Annuncio la parola, narrazione del peccato, dialogo per capire qual è, dicevamo prima, no? La pratica di penitenza, la pratica che mi guarirà, e poi benedizione dicendo tu non sei solo male, questo è possibile a tutti, è possibile a tutti. Solo lì non si conclude con la parola che ti dice vieni presto alla comunione. Però la sua domanda era più profonda, ovviamente, diceva ma perché io sarei, credo, disponibile anche a capire un cammino di penitenza, anche serio, per mettere a posto, è giusto, però dopo perché un giorno o l'altro non ci deve essere anche per me quello che è promesso? Allora, chi fa dei peccati di altro tipo non può fare la comunione, chi dice io evaderò e passo tutta la vita, ma non può fare la comunione, non può. Per chi abortisce c'è la scomunica in termini netti ben maggiori di questa situazione. Non solo non può fare la comunione, ma non può accedere né al funerale né a nessun'altra pratica cristiana senza ricominciare da un'altra parte. E un prete non può assolvere una donna che abortisce o l'uomo che le permette di abortire. Deve chiedere al vescovo il permesso chiedendo qual è il modo per... Quindi, che la cosa non sia molto nota... si deve approfondire, tuttavia non è vero che è assente nella pratica cristiana, no? Ripeto che se maturerà dall'interno sarà quello che dura. Condannare alcune cose o non condannare, qui bisogna anche essere un po' netti, eh? Allora, nella morale cattolica ci sono delle dimensioni come per esempio il matrimonio omosessuale, la situazione, cioè il chiedere che chi non ha vissuto la fedeltà per varie ragioni non faccia più la comunione, eccetera, eccetera, che non sono la lettura della persona come luogo del male, ma sono riflessione su ciò che può costruire la società, la Chiesa, eccetera. Uccidere, rubare, quello, la parola condanna non è quella che ci emoziona più di tanto, ma un conto. Ma dire che ci sono delle perplessità sul chiamare matrimonio, rapporto affettivo tra due persone dello stesso sesso, non è la stessa cosa, mi spiego, adesso bisognerebbe andare un po' dentro, però un conto è riflettere e fare, accogliere la realtà. Su questo, un conto è dire nel discernimento questo è bene, questo è male, questo è molto diverso. Sono scivolato un po' in fretta sull'aspetto che nella coppia divorziata e risposata, per nutrire la fedeltà c'è il linguaggio del corpo, perché questo lui lo fa la prossima volta, no? Gli spiega lui come bisogna fare, ha bisogno di molto tempo, però non voglio tirarmi indietro ad accennare ciò che intendevo. Nella teologia classica del matrimonio sono tre i fondamenti. Classica vuol dire non di ieri, da sempre, e sono una relazione di mutuo aiuto, dialogo, ascolto, dialogo. La fede condivisa, oppure per uno vissuta, la preghiera comune. La terza è fare l'amore. Cioè, se non si fa l'amore, il matrimonio è nullo. Ma non c'è proprio, non è che si scioglie, non c'è mai stato. Perché c'è questa dimensione così oggettiva per sancire un matrimonio? Perché esiste un matrimonio? Perché è chiaro, cioè, ha ragione, questo cambia la relazione. Tra l'altro, vi sapete bene, in Italia siamo uno dei posti, gli stati occidentali sono i luoghi, gli stati occidentali parlano tanto ma sono la minoranza, sono il 18% della terra. Allora, nel resto dell'82% della terra la pratica del far l'amore dura più a lungo, cioè in Occidente si inizia prima e si finisce prestissimo. E poi tutte le terapie, tutto quello che ti pare, però culturalmente evidentemente è successo qualcosa, no? Cioè, non può essere pensabile che far bene l'amore sia affidato ai ragazzini. Ma niente pensa mai, no? Cioè, la maturazione di questo presuppone una fedeltà lunga, no? Per cui ci si può anche sbagliare, a questo punto ricominci, poi ha un significato diverso nelle varie epoche della relazione di coppia. Quindi è chiaro che questo linguaggio del corpo è fondamentale nella relazione. Per cui chiedere a una coppia di sposarsi per fare la comunione vivi da fratello e sorella significa che quel tipo di relazione di coppia è praticamente vissuto come se fosse quasi interrotto, no? Un'eccezione, ma interrotto proprio perché ciò che dice la teologia classica, che va riscritto probabilmente, è questo, cioè che sarebbe un vero matrimonio. Di per sé una valorizzazione del sesto principio in negativo dice che sarebbe un vero matrimonio se lo vivessi così. Quindi non te lo possiamo chiedere, non te lo possiamo in qualche modo riconoscere come parte di, perché sarebbe come dire quello è un matrimonio come l'altro. Per cui avendo detto non è un matrimonio, quello è la conseguenza. Però, ripeto, se Benedetto XVI Milano l'anno scorso ha usato l'espressione battezzato in situazione di unione non regolare, non sacramentale, parte della Chiesa, significa che in realtà per esprimere la fedeltà della coppia questa dimensione non si può interrompere come se non avesse conseguenza. Ci sono gruppi di persone in Italia, nel mondo, che vivono la fedeltà in questo modo. Ascoltando si vede che c'è un percorso, però comprendo bene che questa dimensione non sia in particolare, in fondo non sia neanche auspicabile fino in fondo, no? Cioè, che dice la Chiesa. Ultima domanda, poi concludiamo questo giro. Si sposano molto velocemente, poi che appena svegli la cosa va male, ci occupiamo molto di più di loro, escludendo. Una delle cose più difficili nelle coppie che aiutano, no? Don Bosco di Cuneo, è fare un corso per fidanzati, perché farlo simpatico non è poi tanto difficile, vabbè, in qualche modo ti inventi, farlo palloso se la faccio tutti, ma farlo in modo di offrire un servizio al sacramento che si sta per celebrare, penso che assomigli più all'alchimia che alla pratica, no? Perché questi ti guardano con la faccia, ce l'abbiamo avuto tutti, da coloro che stanno appena, non sono appena arrivati dal teatro Disney, sono ancora la vita mia altissima, ed è giusto che sia, no? Per cui lì ci si sposa con un po' di velocità, e come si deve fare? Non lo so, le pratiche che hanno provato non convincono nessuno, hanno smesso tutti di farle dicendo il matrimonio a parte, vai a convivere poi, discutibile. Credo che la proposta che fa il direttorio di pastorale familiare della CEI in Italia sia nettamente più seria e dice questo: la preparazione al matrimonio inizia dalla cuna, poi educazione all'emotività negli adolescenti, indispensabile. Educazione sessuale, diamo tutte le informazioni che vogliamo, ma di fatto è un'apertura alla solitudine, perché poi non siamo stati tutti lì, è difficile capire cosa provi, caspita, è difficile. Che cos'è la morale sessuale secondo la dottrina cattolica? È bellissimo. La morale sessuale per la dottrina cattolica è dire esattamente ciò che sei, cioè, ma anche da sposati, voi riuscite a fare un amore senza egoismo, dire esattamente quello che sei. Io da parete non posso permettermi di abbracciare una ragazzina che è triste, poi magari mi piace, o mi piace a me, no, io non posso dire questo sul mio corpo. E devo dire per una roba, la morale sessuale è dire esattamente quello che sei. Per cui la pornografia è la migliore delle menzogne, perché ti costa poco, ti consuma un briciolino, ma in realtà ti sposta verso una solitudine mostruosa, nutrendosi di solitudine, eccetera, eccetera, no? Per cui Educazione degli adolescenti, poi educazione al capire che il sacramento è qualcosa che riguarda tutta la Chiesa, ma li vedete questi due come scelgono i canti del matrimonio? Allora, mi hanno fatto guerre stellari, forse una marcia materiale, ma da quel giorno lì sono diventato agguerritissimo per i grilli. Ma tutta la forza siamo voi. E poi tu, però Giorgio, va bene, o anche l'Ave Maria che non sento un figo, se è ecco, dappertutto. Perché lo fai? Perché vogliamo sposarci il 24 di febbraio che nevica di Quaresima? Perché ci siamo messi insieme il 24 febbraio, bellissima data. Però il matrimonio, noi dobbiamo cercare di dire, guarda che è un gesto bellissimo, grande, il miglior contatto della tua vita, rischioso, eccetera, però bellissimo perché non abbiamo mai visto nessuno migliorare nella solitudine, e voi ci provate, bravi, ma non è solo vostro, per cui la preparazione sarebbe dire comunità via vicina, voi state aiutando la vita. Ma questa dimensione qui, non voglio fare retorica, dicendo che sapete già, ovviamente poi si conclude nell'abbandono totale della coppia. I testimoni di Geova ci devono insegnare un sacco di robe. Sapete cosa fanno i testimoni di Geova? Quali sono le due pratiche per cui hanno gente che va da loro nella sala del regno? Date una volta perché. Io mi sono fatto prete e ho avuto una tata testimone di Geova per questi 8 anni. E comunque funzionava bene. E allora la sera quando i miei lavoravano mi portavo alla sala del regno, capivo perché, comunque una palla terribile, e però mi ricordo bene qual era la loro tattica di evangelizzazione. Funziona così, dal giornale si prendono gli annunci dei morti, e poi si cerca, ma non si va subito. Dopo un mese, 3 settimane, vai dalla vedova, che tanto è già da sola, perché tutti fanno un cine della miseria quando muore qualcuno, poi dopo un po' sei solo come un cane. Chi toglie i vestiti dell'armadio quando muore qualcuno? Chi fa? Loro vanno a me. E quella gente lì, giustamente, c'ha bisogno. E non dicono quello che viene. Dicono, ma tu ci hai mai pensato che hai staccato un sacco di tempo con tuo marito prima? Ci hai pensato? No. Io ti annuncio che c'è un regno che ti aspetta, eccetera. Ma chi è che non fa una roba del genere? No. La coppia si sposa. Io non vado quasi mai, l'anno scorso non ci eravate 18, chiedo scusa che parlo di me, ma mi parlo una cosa storica. Non ci eravate 18, non ne potevo più, volevo farmi in monaco, non vedere neanche più. 18 e quindi non potevo andare a notte di tutti, se no sarei in 150 kg, mi farebbe male proprio. E allora gli dico, quando tornate, se volete vengo poi a cena, mi invita nessuno, perché poi se ti chiedo di farmi vedere il mio delle 9, non ne puoi più. Quando torni, entri in un giro per cui ovviamente dopo arrivano conviventi già quasi tutti prima, delle questioni che non ti fanno faticare nel rapporto, che non è la vita della cucina nuova, magari per avanti perché va a abitare insieme la prima volta, ma dopo. Dopo c'è il fatto che caspita tua madre mi rompe le palle anche adesso, ed è sempre la stessa, no? E tu non sei capace di mettere in riga, eccetera, eccetera. O tu continui a progettare da solo, tu non ci sei entrato nel fatto che dobbiamo finalmente essere sì, eccetera. Però lì è difficile capire come dobbiamo andare. È difficile, per cui quando si separano, aperti una solitudine che secondo me è squarciare la tenda, ma dentro la luce era dello stesso colore. Cioè. Chi è venuto in parrocchia finora poi ci resta più o meno. Poi comunque c'è tutta quell'area di solitudine che c'è quando i figli sono piccoli, perché a messa e stai non stai e quello grida, andate ti guardano. Vabbè, andiamo uno per uno, andiamo uno alla volta. Può essere una soluzione, però è un tempo anche di deserto. Fino a quando non c'ha 5-6 anni il ragazzino, per te la spiritualità a messa è difficile, caspita. Se non abbiamo trovato qualcosa per quello. Per cui io resisterei un po' al fatto di dire che si sposano facilmente e dopo siamo duri. No, è proprio un orto che ha tutta la sua complessità, no? E regalo bene tutto, ci impegna. Come si devono fare i preti che ne capiscono poco.
Ancora un piccolo giro, 2-3 sollecitazioni, non di più.
Prego.
Dicevi che a proposito del linguaggio del corpo,
che la Chiesa dice che se c'è anche il linguaggio del corpo è un vero matrimonio.
Certo.
Però a volte in una coppia c'è il linguaggio del corpo, ma non ci sono le altre due cose che dicevi, cioè il mutuo aiuto e la condivisa, la preghiera.
Certo.
Quello la Chiesa non lo considera.
Mm-hmm. No. Perché dici, scusa, non ti interrompo.
No, niente, dico, c'è quell'atto lì, quella cosa lì, e quello è importante, le altre no.
Mm-hmm.
Che invece sarebbero da coltivare, come dicevi adesso, no? Una coppia che sta in regale.
Voi mi insegnate che in tre ambiti, questo lo dico solo perché voi potete confermarlo, si rimandano potentemente, no? Al punto che tu non sopporti di fare l'amore con una situazione in cui non c'è verità, non lo puoi sopportare, alla fine lo sai, no? Quindi è vero che il dialogo, ma anche l'altro aspetto, no? Il fatto di una fede condivisa, in fondo lì, nel fare l'amore insieme con un certo stile, tocca profondamente la cosa, Quindi i tre ambiti, in realtà, quello che ci ha chiesto di dire sono ben rimandati, no? Io mi permetto di dire che in realtà vedo che sull'incoraggiamento del far bene l'amore non spendiamo tante parole. Perché questo aspetto invece è importante tutta la vita e ha delle stagioni diverse e non si raggiunge mai maturo per sempre. Se voi poteste confessare all'ospizio, che è un problema di tutti fino a un secondo periodo di morire, ma lo sappiamo già tutti, no? La serenità lì non è mai percepita, raggiunta e sigillata, per carità. E invece nel fare l'amore, questa potrebbe anche essere la conclusione, così andiamo la notte bianca a vedere la festa, no? Perché c'è. Nel fare l'amore c'è un rimando fortissimo all'Eucaristia. Se pensate che la parola di Gesù, questo è il mio corpo dato per te, è esattamente la stessa che dice il corpo dell'amante, no? E il corpo dell'amante è nella condizione di vulnerabilità, perché quanto fa male, appunto facevo riferimento prima al 20% delle donne molestate, no? Oh, uscire da quella roba, ma non ce la fanno, ce la fanno perché non si può dire diverso, e speriamo che se la facciano, però sempre lì, no? E quindi un dolore della sfera dell'intimità sessuale, perché deve essere così profondo? Così profondo, che assomiglia a un lutto più della perdita dei genitori, di cui perché? Perché in realtà tu sei proprio, questo è il mio corpo, vuol dire che io mi fido completamente di te. E nell'Eucaristia non è un caso che si usi la stessa parola che si usa nella sessualità. Gesù è stato tradito da Giuda. Si tradisce la moglie, col pensiero, col cellulare, con il malattia, eccetera. Ci siamo capiti, no? Perché non è il linguaggio dell'Eucaristia, è stato scritto con il linguaggio dell'intimità sessuale, ma no? Questo non è tradizionale quello che sto dicendo, no? Per cui in realtà sul chiedere alle coppie di far bene l'amore si spende probabilmente troppo poco tempo, ma questo vorrebbe dire tanto, vorrebbe dire parecchio. Non so, prego. Chiaro? Sapete chi è Renzo Bonetti? Non so se qualcuno ha sentito, no? Bonetti è un poeta di Verona, vicino Bologna, e lui dice alle donne che vanno a messa spesso: quando voi andate a messa dite al marito, è stato bello, vieni anche te, se questo avrà un'efficacia mostruosa, ma se voi andate a messa e quella parola lì vi ha aperto il cuore, fate l'amore due o tre volte, poi vedrete che la messa del marito vi interessa. Lì devi esprimere quello che poi dal Signore raggiunge anche lui, no? Su questo aspetto siamo disinibiti, è difficile dire quello che la nostra epoca ci sta insegnando e ci sta sottraendo sulla sessualità. Bastando con gli adolescenti vedo che così la fruizione della pornografia sui cellulari quasi all'elementare, ormai poco dopo, lascia molto impressionati, no? Ma non condotti.
che mi pare questo aspetto non ha ricevuto neanche più parole nel dialogo in famiglia, nella società, non più di tanto. Per cui su questo aspetto, ripeto, ve lo concludiamo, non basta fare la comunione, no, non basta fare la comunione. L'Eucaristia, guardate come è scritta, con le stesse parole delle relazioni vere. Fai l'amore, ma magari sarebbe più difficile baciarsi, perché nel bacio, nel linguaggio del corpo, alcuni gesti hanno bisogno di tutto il contesto. Beh, usiamo la stessa logica dei piccoli passi nella fede. Qui quello che il cardinale Bramani diceva mi pare una cosa che devo ribadire con forza. Avete, perché in quella situazione, una chiamata profetica per tutta la Chiesa, che deve mettere in cammino tutti quanti. Vi ringrazio, buonanotte.
Grazie.